campione del mondo, campione del mondo.
All three men, wherever they may live, citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein.
Ciao, sono Paolo, vi accompagno in uno straordinario viaggio nel XX secolo, tra grande football e grande storia. Benvenuti in Il calcio e la storia. Il 16 febbraio 1944, Raffaele Jaffe sente bussare con violenza alla porta. O forse non bussano, semplicemente la buttano giù. Gli ordinano di mettere quello che può in una valigia e poi via, magari sotto la minaccia delle armi, o magari non ce n'è nemmeno bisogno, perché Jaffe, in fondo, è solo un vecchio insegnante inoffensivo. Lo conducono nel carcere di Casale. Non ha commesso nessun crimine, Raffaele Jaffe. Raffaele Jaffe è solo un vecchio inoffensivo insegnante ebreo. L'antisemitismo ha radici profondissime nella società europea. Già nel Medioevo, gli ebrei subiscono periodicamente angherie e violenze, fino a venire incolpati delle disgrazie che capitano alla collettività, come durante la peste del 1348, quando centinaia di ebrei vengono uccisi in tutta Europa. Anche quando non scoppiano violenze, gli ebrei sono comunque considerati dei diversi, da chiudere nei ghetti. La situazione comincia a cambiare con la Rivoluzione francese e poi con le costituzioni liberali, ma un lato oscuro di antisemitismo rimane vivo in Europa. E anzi, cresce e si sviluppa nella seconda metà dell'Ottocento, in simbiosi con il nazionalismo e l'imperialismo e l'idea razzista, e scientificamente infondata, secondo cui l'umanità è appunto divisa in razze, e anzi, tra le razze esiste una precisa gerarchia. Di questo veleno antisemita si intossica a Vienna il giovane pittore di strada Adolf Hitler e ancora oggi è oggetto di dibattito tra gli storici l'origine dell'odio viscerale verso gli ebrei del futuro Führer del nazismo. Che l'odio per gli ebrei sia il cuore della sua ideologia razzista è evidente già ben prima che Hitler prenda il potere. Basta leggere il Mein Kampf, il libro in cui Hitler enuncia il suo programma politico. È pieno di espressioni di odio nei confronti degli ebrei, presentati come un nemico del popolo tedesco, un nemico da eliminare. Tutto ciò rimane confinato a una minoranza di persone, finché il partito nazista non prende il potere. La maggior parte dei tedeschi che sostiene il partito di Hitler lo fa non tanto perché è antisemita, ma perché i nazisti promettono di combattere la crisi economica e contestano il Trattato di Versailles, anche se per entrambe le questioni danno la colpa proprio agli ebrei e dunque è chiaro a tutti che la condizione dei cittadini ebrei in Germania, con il nazismo al potere, peggiorerebbe. È esattamente ciò che succede, già a partire dal 1933, quando Hitler viene nominato cancelliere. Si moltiplicano i casi di violenza fisica e verbale, ma inizia anche un'attività legislativa anti-ebraica che limita l'accesso alle scuole e alle professioni. È la prima volta, nell'Europa dopo la Rivoluzione francese e le costituzioni liberali, che uno Stato introduce norme discriminanti contro un gruppo di propri cittadini. Un ulteriore salto sono le due leggi di Norimberga promulgate nel 1935. La prima, la legge per la cittadinanza del Reich, toglie agli ebrei la cittadinanza e li definisce invece sudditi dello Stato. La seconda, la legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco, proibisce sia i matrimoni sia i rapporti extraconiugali tra ebrei e tedeschi. A queste leggi segue un'ulteriore serie di provvedimenti sempre più restrittivi per la vita degli ebrei, che non possono esercitare numerose professioni, frequentare gli stessi luoghi di tutti i cittadini, possedere attività economiche. Poi, nella notte tra 9 e 10 novembre 1938. In tutta la Germania si scatena una persecuzione violentissima. Vengono incendiate decine di sinagoghe, distrutti migliaia di negozi e di abitazioni, picchiati e uccisi centinaia di ebrei. È la notte dei cristalli, così chiamata per le schegge di vetro delle vetrine e delle finestre distrutte. La notte dei cristalli è istigata dai membri del partito nazista, ma coinvolge anche migliaia di comuni cittadini che spesso ne approfittano per rubare la merce dai negozi e i beni dalle case. Anche in altri paesi europei i governi prendono provvedimenti per emarginare gli ebrei, come fa l'Italia, con le leggi razziali promulgate dal regime fascista nel 1938. Nel dibattito storiografico sta sempre più prendendo piede l'idea che il fascismo non promulga le leggi come semplice imitazione della Germania in virtù dell'alleanza dei due regimi, ma per la sua natura intrinsecamente razzista, come si era già visto nei confronti delle popolazioni africane. Mussolini esprime più volte posizioni antisemite e ben prima del 1938 si invitano i prefetti a non nominare, ad esempio, podestà ebrei. Secondo le leggi razziali, promulgate tra settembre e novembre e accompagnate da un'intensa attività propagandistica, gli italiani ebrei non possono essere proprietari di attività economiche, non possono prestare servizio militare o lavorare nell'amministrazione pubblica, sono esclusi dalla scuola, sia docenti che alunni, non possono sposare un non ebreo. Raffaele Jaffe è ebreo. O forse non lo è più, visto che nel 1927 ha sposato una donna cattolica e poi nel 1937 è diventato cattolico lui stesso e si fa battezzare. Ma questo, per le leggi del 1938, non basta. Viene considerato ebreo a prescindere dalla religione professata, perché è ebreo chi ha almeno tre nonni ebrei. Non sappiamo esattamente come se la cavi Jaffe nella fase che va dal 1938 al 1943, che gli storici definiscono la persecuzione dei diritti. Dopo l'armistizio dell'8 settembre, l'occupazione nazista dell'Italia centro-settentrionale, la nascita della Repubblica Sociale Italiana, le cose cambiano. Inizia una fase definita della persecuzione delle vite. Il fascismo di Salò è ancora più violentemente antisemita, anche in provincia di Alessandria. Giornali locali come Il Popolo di Alessandria e Il Lavoro Casalese chiedono a gran voce l'internamento degli ebrei e il sequestro dei loro beni. I fascisti distruggono il Tempio di Alessandria e assaltano la sinagoga di Casale. Poi iniziano gli arresti. Dalla fine del 1943 sono direttamente le forze di polizia della RSI ad occuparsi dell'arresto e dell'internamento degli ebrei italiani nel campo di Fossoli, in provincia di Modena. A Casale i rastrellamenti di ebrei avvengono in due riprese, a febbraio e in aprile. La lista delle persone da prelevare è compilata da un commissario di pubblica sicurezza. Tra 15 e 16 febbraio vengono arrestate 7 persone, che, dopo una breve permanenza nel carcere di Casale, vengono rinchiuse, appunto, a Fossoli. Se lo aspettava Jaffe, non possiamo saperlo. Ma io mi immagino il vecchio professore, incredulo e addolorato, rinchiuso nel carcere di una città di cui è una vera istituzione. Ha istruito generazioni di casalesi come insegnante dell'Istituto Leardi, di cui poi è diventato preside, e soprattutto è il papà del Football Club Casale. Anche se da tempo, da ben prima delle leggi razziali che hanno espulso gli ebrei pure dal mondo del calcio, non fa più parte della società, per tutti è lui il principale artefice dell'epoca d'oro dei nerostellati. E se vogliamo cercare un inizio simbolico di quell'epoca d'oro, possiamo forse farlo risalire a 30 anni prima, al 14 maggio 1913. la stagione di prima divisione è finita, ma a Casale si gioca un amichevole di prestigio. Si sfida niente poco di meno che una squadra inglese di professionisti, il Reading. Va detto che non è una squadra di primissimo piano del calcio britannico, ma l'Inghilterra è la culla del football e il calcio inglese è ancora di un altro pianeta rispetto a quello continentale. E poi il Reading ha battuto tutte le altre italiane già incontrate in amichevole. Il 14 maggio è un mercoledì e si gioca alle 17. Entrambe le squadre scendono in campo disposte con la cosiddetta piramide di Cambridge, cioè il 2-3-5, il primo vero schema nella secolare storia del football. Per i nerostellati in porta c'è Gallina primo, i due difensori sono Maggiani e Scrivano, i tre mediani sono Parodi, Capitan Barbesino e Passarone, in attacco le due ali sono Varese e Caire, mentre il trio interno è composto da Mattea, Sarasso e Gallina II. L'inno nazionale inglese accoglie gli illustri ospiti, davanti a un pubblico delle grandi occasioni. I primi minuti vedono gli inglesi impegnare duramente la difesa casalese, ma è il centravanti nero stellato Eusebio Sarasso a segnare l'1-0. Il Reading pareggia, ma ancora Sarasso va in gol per il 2-1, con il quale si chiude il primo tempo. Sarà anche il risultato finale. Incredibile. Scrive con orgoglio il giornale locale Il Risveglio. I nostri uomini oggi più che mai hanno saputo dimostrare il proprio valore e la loro irresistibile irruenza che ogni ostacolo supera, che ogni cosa travolge. La notizia della vittoria di mercoledì fu accolta nei grandi centri sportivi con senso di incredulità dapprima. Non si supponeva che proprio la giovane squadra casalese dovesse salvare l'onore dei colori italiani, battendo essa per la prima volta una squadra inglese. È ora che le grandi potenze del calcio italiano comincino a guardarsi dal Casale, che ormai è una realtà in ascesa nel panorama del football nazionale. È perciò con grandi aspettative che i nerostellati iniziano il campionato 1913-14. Iaffe non è più presidente, anche se è rimasto in società come il più ascoltato dei consiglieri. Il presidente ora è Oreste Simonotti e i giocatori sono in gran parte quelli che erano scesi in campo con il Reading. Non c'è più Sarasso, passato agli arcirivali della Provercelli, ma il trio centrale d'attacco è formidabile, Varese, Mattea e Gallina II. Un trio che diventa una vera e propria macchina da gol, tanto da avere l'onore di essere in un paio di occasioni schierato in blocco dalla nazionale azzurra. Angelo Mattea, classe 1892 di Santià, ricorderà in seguito: «Ho lavorato a lungo con Varese e Gallina onde perfezionare quel famoso gioco a triangolo che ci portava inesorabilmente sul limitare della porta avversaria. Eravamo arrivati al punto di eseguire il passaggio a occhi chiusi, sapendo che matematicamente la palla partita dai piedi dell'uno doveva giungere al compagno di linea». Amedeo Varese, detto Deo, classe 1890, viene da Settimo Rottaro, un paese nella zona del lago di Viverone. La sua tecnica non è raffinata, ma è potente e grintoso. Al contrario, è molto elegante il gioco del vero regista offensivo della squadra, Giovanni Gallina, casalese, classe 1892, detto Gallinin perché è il fratello minore del portiere Attilio Gallina, classe 1888, soprannominato ovviamente Gallinon. Gli altri due attaccanti sono l'ala sinistra Giovanni Bertinotti, gran crossatore, e l'ala destra Secondo Caire, detto Dondo, piccolo, minuto, ma rapido e con un dribbling ubriacante. Il trio di centrocampo è composto da Oreste Rosa, Giuseppe Parodi e soprattutto Luigi Barbesino. Nato a Casale nel 1894, dal punto di vista tecnico è il metronomo della squadra, di cui è probabilmente il giocatore più talentuoso. Ma è anche carismatico e infatti è il capitano e di fatto anche l'allenatore della squadra. È lui che sceglie gli 11 che giocano domenica dopo domenica. Dopo la Grande Guerra aderirà al fascismo diventando squadrista, per poi essere però espulso dal partito fascista e tornare al football come allenatore, sfiorando lo scudetto con la Roma. Arruolatosi in aeronautica, morirà sui cieli del Mediterraneo orientale nella Seconda Guerra Mondiale, il 20 aprile 1941, disperso durante una missione di volo. In difesa, infine, oltre al portiere Gallina, ci sono i due terzini Attilio Maggiani e Mario Scrivano. Il campionato prevede un girone settentrionale diviso a sua volta in tre sezioni: Piemonte-Liguria, Piemonte-Lombardia, Lombardia-Veneto-Emilia. Le prime due classificate di ogni sezione avrebbero disputato un girone da cui sarebbe uscita la prima finalista. La seconda finalista sarebbe uscita dal girone centro-meridionale, a sua volta diviso nelle sezioni Toscana, Lazio e Campania. L'esordio del Casale è roboante: 4-0, o 6-0, o addirittura 9-0, a seconda della fonte cui dare credito, nella prima di campionato in casa contro il Savona. Alla quinta giornata, con 5 vittorie, il Casale è ancora a punteggio pieno, ma il 16 novembre i nerostellati cadono a Vercelli, sconfitti per 2-0 dalla Pro. Il girone ligure-piemontese è senza dubbio quello più combattuto, scrive lo Sport Illustrato. Di domenica in domenica Genoa, Casale e Vercelli devono liberarsi di equipe che, pur non avendo nulla più ormai da sperare di fronte al trio formidabile che marcia in testa, vendono cara, assai cara, la loro pelle. Nelle ultime tre giornate il Casale continua a vincere e spicca in particolare il 2-0 in casa contro il Genoa. L'andata si conclude con il Casale in testa con 16 punti, seguito dalla Pro a 15. A tre giornate dalla fine del ritorno, a Casale arriva proprio la Pro per una sfida decisiva. Tutte e due le squadre hanno assenze importanti. Guido Ara, uno dei centrocampisti più forti dell'epoca, per la Pro, e Caire, il guizzante d'ondo, l'ala destra, per il Casale. Da un lato c'è la gloriosa Pro Vercelli, campione in carica, vincitrice di 5 campionati negli ultimi 6 anni. Dall'altro, i giovani rampanti del Casale, sostenuti dal loro pubblico. Bianche casacche contro nero stellati, una rivalità che sta infiammando il calcio italiano. Vi è piaciuta questa storia? Continuate a seguirla nel prossimo episodio. Il Casale giocherà partite epiche per raggiungere l'obiettivo più impensato. E Iaffe, 30 anni dopo, affronterà il viaggio più terribile. Ringrazio Proxy per la musica della sigla e Alberto Pian per avermi aiutato a realizzare questo podcast. Continuate a seguire Il Calcio e la Storia, mettete un like nelle pagine social del podcast e lasciate una recensione sulla vostra app di ascolto. È un gesto semplice, ma mi aiuta tantissimo a far conoscere il podcast. E per tutte le informazioni andate sul sito ilcalcioelastoria.it. Grazie per l'ascolto e a presto!